www.readyjoe.it e la storia continua. Campagne e contadini, tutti di corvée. Parte delle grandi proprietà fondiarie è data in concessione a tanti piccoli coltivatori che si sdebitano con il proprio lavoro. E alla conquista della terra. Nell'alto Medioevo il paesaggio rurale cambia volto. Si colonizzano nuove terre strappate con fatica alla boscaglia e all'incolto, ma saranno soprattutto i potenti a coglierne i frutti. Aggettivi come rude, selvaggio, inospitale, a cui gli storici ricorrono di frequente, rievocano con notevole efficacia lontani caratteri del paesaggio europeo. La regressione degli spazi coltivati e le conseguenze vittoria dell'incolto è il carattere di gran lunga più evidente e caratterizzante della storia dell'ambiente naturale tra il V e il IX secolo. Ma quel paesaggio, fitto di boschi e paludi, non rappresentava per gli uomini solo una minaccia o una presenza incombente. A poco, anche per il diffondersi di abitudini mentali proprie del mondo germanico, che era tradizionalmente legato a differenza di quello romano, a un rapporto positivo con la foresta, essi impararono a convivere con esso e a trarne profitto, a usarlo. Il contadino dell'alto Medioevo si configurò dunque come un personaggio piuttosto singolare. Sicuramente non si conformava affatto alla nozione di contadino che ci è più familiare. La civiltà del legno. E come tutti i contadini di tutti i tempi, egli lavorava la terra, arava, seminava, mieteva, coltivava la vite, potava, vendemmiava, ma faceva anche molte altre cose, qualificandosi di volta in volta, ma più spesso anche contemporaneamente, come pastore, cacciatore, pescatore, raccoglitore, oltre che contadino. Allevava maiali nei boschi, portava le pecore a pascolo sui prati che inframmezzavano le foreste, andava a caccia del cervo, del cinghiale, dell'orso e di una quantità di animali che vivevano numerosi nell'ambiente boschivo intorno a lui. E pescava molto, perché negli incolti si aprivano larghi spazi acquitrinosi e lungo i fiumi non vi erano argini, ma paludi. Infine, proprio come i suoi antenati nel Neolitico, raccoglieva dei frutti selvatici e ne faceva ampio uso per la sua alimentazione e per trarne bevande come il sidro di mele o di pere, che soprattutto nel nord Europa sostituì spesso la birra o il vino. Inoltre, e soprattutto, il bosco forniva il legno, indispensabile per costruire case e attrezzi, per riscaldare gli ambienti, per cucinare i cibi. Quando, e si ha ragione quando si definisce il Medioevo una civiltà del legno, perché senza di esso la vita non sarebbe stata neppure concepibile. È in questa dimensione agro-silvo-pastorale che dobbiamo subito immergerci se vogliamo cogliere il clima economico e mentale che si viveva nelle campagne europee nei secoli dell'Alto Medioevo. Un quinto del prodotto. In un ambiente come quello che abbiamo appena cominciato a descrivere, l'attività agricola si definiva soprattutto come colonizzazione e il contadino come pioniere, se intendevano arare il terreno o seminarvi cereali o legumi. Questi contadini boscaioli dovevano prima farsi largo tra gli alberi e gli arbusti. I loro strumenti erano l'ascia, la scure, la sega più ancora della vanga o dell'aratro. Naturalmente occorre distinguere tra le zone di insediamento più antico, in alta pianura, in collina, e quelle di bassa pianura o di montagna, dove il predominio ambientale dell'incolto era assoluto. Tuttavia, l'avanzamento delle coltivazioni rappresentò per tutto l'Alto Medioevo e ancora nei secoli successivi il dato più significativo della storia delle campagne, l'aumento della produzione agricola, reso necessario dal crescere della popolazione e della domanda alimentare, e fu perseguito tramite un progressivo allargamento delle superfici coltivate, mentre non appare rilevante il ruolo avuto dei progressi tecnologici, che pur si ebbero in qualche caso. La caratteristica principale dell'economia alto-medievale fu, comunque, la coesistenza delle attività di colonizzazione agraria e dello sfruttamento sistematico delle risorse dell'incolto. I contratti agrari ci mostrano i contadini impegnati a estirpare le erbacce, tagliare gli alberi, dissodare, mettere a coltura il terreno loro affidato e al tempo stesso a consegnare una parte della cacciagione, del pesce, degli animali pascolati su quegli appezzamenti, oltre evidentemente a una quota di cereali e del vino. E lo stesso accade ancora nel X secolo, nei campi della bassa pianura vicino al Po, dove, testimone un contratto del 905, il colono si impegna a consegnare al proprietario la quinta parte dei pesci, degli uccelli e della selvaggina. Come nel Far West. Nell'Alto Medioevo, quando l'agricoltura si connotava essenzialmente come opera di colonizzazione e di conquista, di progressivo avanzamento degli spazi coltivati in mezzo al bosco, alla sodaglia, alla palude, anche la nozione di confine assumeva caratteristiche singolari, incompatibili con l'astratta geometricità dell'agrimensura antica romana o di quella moderna. Significativa i contratti agrari stipulati nel IX secolo dal monastero di Nonantola, per mettere a coltura una parte della foresta di Ostiglia lungo il Po. A ciascuna famiglia contadina veniva concessa una striscia di terreno con un lato stretto appoggiato al fiume, dove i coloni costruivano la loro abitazione, e il lato opposto, immaginato, dentro il bosco, fin dove il lavoro dei rustici riuscirà ad arrivare. In casi come questi, il confine dell'azienda contadina era in realtà un confine mobile, continuamente modificato e aggiornato. È un Far West in piena regola. www.redigio.it e la storia continua.